domenica scorsa nel rito romano è stato letto il Vangelo del lebbroso che viene guarito da Gesù, secondo il Vangelo di San Marco. E in questo Vangelo poi il Papa lo ha commentato in un'omelia molto bella, secondo me molto profonda, e che io vorrei fare un po' come base di questa meditazione, leggendola un po' e commentandola. Io penso che, essendo arrivata questa omelia del Papa su questo Vangelo, proprio per il rito romano 3 giorni prima della Quaresima e per quell'ambrosiano una settimana prima, possa costituire anche un bell'aiuto anche in vista di questo tempo di preparazione alla Pasqua, ma comunque è un aiuto in generale per la nostra vita cristiana. Allora, richiamo questo Vangelo che probabilmente vi ricordate bene e conoscete bene. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi." Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato." E subito la lembra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro." Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Allora vi devo dire che io posso fare l'esperienza, che invece ai presenti non è data, di fare un'omelia. Io nella messa che celebro nel rito romano ho letto questo stesso Vangelo e ho fatto un'omelia su questo Vangelo, e poi dopo l'esperienza di vedere qualche ora dopo che cosa ha detto il Papa sullo stesso Vangelo, no? Quindi c'è anche un confronto professionale. Tra l'altro il Papa aveva detto a noi sacerdoti: "Mi raccomando l'omelia, preparatela bene", no? Nella Evangelii Gaudium, per cui comunque in realtà io sono ben felice di scoprire che il Papa dice un sacco di cose più belle e più profonde, no? Per cui c'è anche questo. Se volete, vi posso dire quello che io brevemente commentavo di questo Vangelo la mattina, un'ora prima che il Papa celebrasse la sua messa con i cardinali. Per cui a me quello che colpiva di questo Vangelo era il fatto che, penso che tutto si possa dire, il Vangelo è inesauribile, il Vangelo, se lo portiamo alla nostra orazione, è sempre nuovo, è sempre bellissimo. E fra l'altro, anche questa è un'esperienza che chi non è sacerdote può fare, nell'ambito della celebrazione comunque, devo dire che a me succede, cioè che nel momento in cui un Vangelo viene letto durante la messa, o comunque durante una celebrazione liturgica, o la Sacra Scrittura in generale, assume una luce nuova. Per cui a volte a me è capitato di fare una meditazione prima della messa su un Vangelo, poi celebro la messa e mentre leggo il Vangelo qualche passo si illumina di una luce nuova, no? Perché evidentemente è Gesù che agisce, è lo Spirito Santo che ha scritto queste cose come autore principale e che in qualche modo illumina durante la liturgia, dove quelle parole assumono come una presenza, è come se accadessero in quel momento, no? Quindi io dicevo, quello che mi colpiva di questo Vangelo era, da un lato, la fede di questo lembroso, perché in effetti il lembroso va da Gesù. Si vede che Gesù dava a queste persone, a tutti quelli che si avvicinavano a lui, una grandissima, dava una sensazione di potergli avvicinare con grande fiducia. E poco prima leggevamo nell'Antico Testamento, durante la Messa, quello che sta nella legge di Mosè, no? Che il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate, il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando impuro, impuro, sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo e abiterà fuori dall'accampamento. Doveva gridare così perché nessuno gli si avvicinasse. E invece questo lebbroso intuisce che si può avvicinare a Gesù, non solo, ma che Gesù lo può guarire. Questo accade proprio all'inizio del Vangelo di San Marco, ma sì, il Vangelo ha già raccontato alcune guarigioni e che sono andati molti malati da lui, no? E la prima è la suocera di Pietro e poi dopo arrivano tanti malati alla sua porta e poi lui va anche in giro. Insomma, evidentemente il lebbroso aveva il sentore che si poteva avvicinare a Gesù. E così mi colpiva il fatto che Gesù lo tocca, quindi pensate, no? Avrebbe potuto dire sì, guarito, no? Ma però senza toccarlo, e invece lo tocca laddove, toccandolo, secondo la legge di Mosè, lui diventa impuro, no? E mi ricordavo che a Gesù piace fare così, cioè ci fa capire che il suo corpo è strumento di comunicazione del suo amore e della sua divinità, della forza che esce dal suo corpo e che guarisce, no? E così poi anche notavo che Gesù raccomanda, è successo tante volte nel Vangelo, nella sua storia, no? All'inizio. Forse Gesù ha una gradualità in mente nella sua comunicazione, nella sua rivelazione, e quindi dice: non dire niente a nessuno, per favore non dire niente a nessuno, perché non vuole che venga capito male, che arrivino, che vengano per farlo re, che intendano in senso sbagliato il suo essere il Messia. Però Gesù corre il rischio di quello che poi succede, che questo lebbroso invece va in giro a dire a tutti quello che è successo, e quindi Gesù non può più entrare neanche nelle città e rimane fuori, no? E quindi io dicevo alle persone che mi ascoltavano nella messa: vedete, Gesù è capace di correre il rischio, e quindi piuttosto guarisce questo lebbroso, correndo il rischio che lui lo dica a tutti, e quindi che questo episodio vada contro il suo progetto di gradualità nel comunicare se stesso, no? E comunque la gente andava da lui da ogni parte, e senz'altro noi dobbiamo cercare di identificarci con Gesù e di imitarlo in questo desiderio di incontrare ogni persona e di portare la sua salvezza, no? Dopodiché arrivo all'omelia del Papa la sera di domenica scorsa. E il Papa comincia così: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, mosso a compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. La compassione di Gesù. Quindi questa è la prima cosa che mette in evidenza il Papa. La compassione. Quel patire con, la compassione significa patire insieme, no? Sapere soffrire insieme, che lo avvicinava ad ogni persona sofferente. Gesù non si risparmia, anzi si lascia coinvolgere nel dolore e nel bisogno della gente, semplicemente perché egli sa e vuole patire con, perché ha un cuore che non si vergogna di avere compassione. Vedete che bello? E ne ebbe compassione, dice il Vangelo di Marco, e il Papa lo mette subito in evidenza. Poi, secondo punto del Vangelo che mette in evidenza: non poteva più entrare pubblicamente in una città, quindi passa già a quello che succede dopo, no? ma rimaneva fuori in luoghi deserti. Questo significa che, io non l'avevo mai pensato, è una novità, perlomeno non ricordavo di averlo pensato né letto. Questo significa che, oltre a guarire il lebbroso, Gesù ne ha preso su di sé anche l'emarginazione che la legge di Mosè imponeva, quella del Levitico che abbiamo letto prima, che imponeva di stare fuori, lontano, isolato. Gesù non ha paura del rischio di assumere la sofferenza dell'altro, ma ne paga fino in fondo il prezzo. Vedete, è molto bella questa lettura di questo stare Gesù nel deserto. Sì, a causa del fatto che la gente, secondo il Vangelo di San Marco, no? Se no lo assaliva nelle città, quindi lo rimane fuori. E in realtà il Papa vede in questo un prendere su di sé anche quella sofferenza del lebbroso che veniva isolato ed emarginato. La compassione porta Gesù ad agire in concreto, a reintegrare l'emarginato. E questi sono i tre concetti chiave che la Chiesa ci propone oggi nella liturgia della parola: la compassione di Gesù di fronte all'emarginazione e la sua volontà di integrazione. Compassione, emarginazione, integrazione. E allora, della compassione ha già parlato, passa a parlare della emarginazione. Entrando un po' dentro questa sofferenza di allora, però la possiamo applicare anche a quella odierna, no? Mosè, trattando giuridicamente la questione dei lebbrosi, chiede che vengano allontanati ed emarginati dalla comunità finché perduri il loro male, e li dichiara impuri. Immaginate quanta sofferenza e quanta vergogna doveva provare un lebbroso, fisicamente, socialmente, psicologicamente e spiritualmente. Ecco, a me ha colpito anche questa capacità del Papa di entrare dentro la sofferenza del lebbroso e anche vederne tutti questi vari aspetti, no? Perché noi a volte diciamo si soffre genericamente, no? C'è dolore, però lui mette in evidenza quattro dimensioni della sofferenza. Egli non solo è vittima della malattia, quindi questa sofferenza di tipo fisico che ci possiamo forse immaginare, no? Di questa carne che si corrompe, no? Ma sente di esserne anche il colpevole, punito per i suoi peccati. Effettivamente noi sappiamo che c'era questa idea, no? che la malattia era causata dal peccato, no? Vi ricordate quando i discepoli dicono: ma chi è che ha peccato, lui o i suoi genitori, no? E Gesù arriva anche a togliere invece questa idea. E la Bibbia parla della malattia, ma come conseguenza in generale del peccato originale, del peccato dei nostri progenitori, che quindi ha portato questo disordine nel mondo, che poi Gesù e Dio stesso, ancora Dio nell'Antico Testamento, ma Gesù con la sua vita ci insegna a trasformare in strumento di bene, di redenzione. Gesù nella sua perfezione umana, così dicono, mi sembra, la maggioranza dei cristologi, non poteva essere ammalato, però, così ho studiato a suo tempo, no? Però evidentemente pensate invece la sofferenza della passione, no? La sofferenza anche fisica, e quindi ci insegna che il male fisico può diventare occasione di redenzione, di purificazione del peccato, anche offerto per gli altri, no? Quindi lui ha questa sofferenza anche spirituale, il lebbroso. È un morto vivente, come uno a cui suo padre ha sputato in faccia, dice il Papa, con parole della scrittura. È una citazione del Libro dei Numeri. Inoltre il lebbroso incute paura, disdegno, disgusto, e per questo viene abbandonato dai propri familiari, evitato dalle altre persone, emarginato dalla società. Anzi, la società stessa lo espelle e lo costringe a vivere in luoghi distanti dai sani, lo esclude. E ciò al punto che se un individuo sano si fosse avvicinato a un lebbroso, sarebbe stato severamente punito e spesso trattato a sua volta da lebbroso. Vedete, per cui c'è tutto un sistema che magari aveva anche una finalità igienica, dico, di evitare il contagio, però il Papa ci aiuta a vedere come questo tipo di atteggiamenti provoca una sofferenza veramente profonda e drammatica. No? È vero, la finalità di tale normativa era quella di salvare i sani, proteggere i giusti e per salvaguardarli da ogni rischio emarginare il pericolo, trattando senza pietà il contagiato. Così, infatti, esclamò il sommo sacerdote Caifa, è meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Però vedete che il Papa ci aiuta in qualche modo a mettere l'attenzione, io penso, su eventuali situazioni odierne analoghe, no? Pensate, ecco, mi viene in mente quando leggo queste parole quello che sapete che il Papa dice tanto spesso e che scriveva nella Evangelii Gaudium, diceva che la Chiesa deve saper uscire, che lui preferisce una Chiesa incidentata, cioè che magari piuttosto che una Chiesa un po' chiusa, sì, che sta bene, ma ecco, autoreferenziale, insomma, è chiusa in un piccolo gruppo, come, no? Allora, e poi passa all'integrazione, è scritto proprio integrazione in corsivo, è l'altro punto dell'omelia del Papa. Gesù rivoluziona e scuote con forza quella mentalità chiusa nella paura e autolimitata dai pregiudizi. Egli tuttavia non abolisce la legge di Mosè, quindi fa capire il Papa che è una rivoluzionarietà che non cambia tutto, ma integra e fa capire nella sua giusta luce, ma la porta a compimento, dichiarando ad esempio, fa tutto un esempio di modi in cui Gesù ha portato a compimento la legge di Mosè, per esempio, l'inefficacia controproducente della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, no? Dice, questo non va bene. Dichiarando che Dio non gradisce l'osservanza del sabato che disprezza l'uomo e lo condanna. Quante volte Gesù ha fatto apposta a guarire uno di sabato davanti ai farisei, agli uomini della legge che si scandalizzavano e gli diceva che poi gli faceva anche notare, ma se un asino vostro cade nel pozzo, tirate su anche se è sabato. Insomma, metteva in contraddizione la loro osservanza della legge, no? E poi, o quando di fronte alla donna peccatrice non la condanna, anzi la salva, dallo zelo cieco di coloro che erano già pronti a lapidarla senza pietà, ritenendo di applicare la legge di Mosè, vi ricordate, no? Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, eh? E quelli se ne vanno lasciando le pietre, cioè li aiuta a fare un esame della loro coscienza, a scoprire che nessuno aveva detto di lapidare quella donna perché peccatrice, no? E Gesù rivoluziona anche le coscienze nel discorso della montagna, tutte le beatitudini, no? Rivoluziona le coscienze, Beati i poveri in spirito, beati i miti, beati i puri di cuore, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i costruttori di pace e anche quelli che sono perseguitati, no? A causa del suo nome. E aprendo nuovi orizzonti per l'umanità e rivelando pienamente la logica di Dio, la logica dell'amore che non si basa sulla paura, ma sulla libertà, sulla carità, sullo zelo sano e sul desiderio salvifico di Dio. E cita una frase della prima lettera a Timoteo, Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. E poi una frase citata in San Matteo e del profeta Osea, misericordia io voglio e non sacrifici. Cioè, Gesù ci viene a dire che la legge che il Signore aveva dato ci fa capire la sua finalità vera è la salvezza, è esprimere l'amore di Dio. vuole che tutti siano salvati. Quando il Papa scrive nell'Evangelii Gaudium che desidera un rinnovamento missionario della Chiesa, che, perché lui ha in mente, e questo ci può aiutare a comprendere il suo magistero e anche le sue, quello che fa, quello che dice, vuole veramente arrivare a tutti, no? Ha in mente tutti, non accetta il fatto che anche noi cristiani, che noi fedeli della Chiesa Cattolica, possiamo pensare, beh, alcuni sono al di fuori della salvezza, perché io so che, per esempio, recentemente anche il prelato dell'Opus Dei ci ha invitati a pregare per l'espansione della Chiesa, soprattutto nelle nazioni dove sta cominciando, per la Cina, pensate a questo enorme continente che il Signore desidera convertire, no? Ci ha parlato anche, diciamo, o perlomeno ha commentato un episodio che gli è stato raccontato di un luogo in un paese asiatico di maggioranza musulmana, dove un sacerdote cattolico italiano, 20 anni fa è arrivato, non c'era nessun cattolico, adesso ci sono 1000 famiglie cattoliche, c'è una chiesa, una scuola cattolica dove vanno musulmani, sono desiderosi di imparare e molto contenti di imparare anche la nostra fede, anche se sono liberi di aderire o no. Cioè, questo lo diceva perché con la nostra preghiera e il nostro zelo apostolico dobbiamo avere l'orizzonte di arrivare a tutti. Cioè, Gesù è morto per tutti sulla croce, no? Quindi noi ci prepariamo nella Quaresima a rivivere la Pasqua del Signore. Il sangue tuo, Gesù, è versato per tutti. E tu ci chiedi di fare in modo che la tua parola, che la tua salvezza, che attraverso anche il nostro esempio, la nostra parola, la nostra preghiera, il nostro amore possa arrivare a tutti. Gesù, nuovo Mosè, torno al Papa, ha voluto guarire il lembroso, l'ha voluto toccare, l'ha voluto reintegrare nella comunità senza autolimitarsi nei pregiudizi, senza adeguarsi alla mentalità dominante della gente, senza preoccuparsi affatto del contagio. Gesù risponde alla supplica del lembroso senza indugio, senza i soliti rimandi per studiare la situazione e tutte le eventuali conseguenze. Per Gesù ciò che conta soprattutto è raggiungere e salvare i lontani, curare le ferite dei malati, reintegrare tutti nella famiglia di Dio. E questo scandalizza qualcuno. Mi viene in mente come il pensiero del Papa è anche per poter arrivare a dare i sacramenti, pensate al battesimo, no? Anche bisogna che ci sia il desiderio, ci sia un minimo, si capisce, no? Di garanzia che quella persona possa essere, che quel bambino, soprattutto se neonato, possa essere poi educato nella fede, però senza dilazionarli troppo e senza volere troppe garanzie che poi alla fine hanno come risultato quello di non dare l'unione con Cristo a quella piccola anima. E Gesù non ha paura di questo tipo di scandalo, non ha paura che qualcuno si scandalizzi di questo suo voler arrivare a tutti, no? Egli non pensa alle persone chiuse che si scandalizzano addirittura per una guarigione, che si scandalizzano di fronte a qualsiasi apertura, a qualsiasi passo che non entri nei loro schemi mentali e spirituali, a qualsiasi carezza o tenerezza che non corrisponda alle loro abitudini di pensiero e alla loro purità ritualistica. Egli ha voluto integrare gli emarginati, salvare coloro che sono fuori dall'accampamento, con un riferimento anche all'ovile, che quando Gesù dice io sono il pastore, voi siete le pecore, ho un ovile ma ho altre pecore che sono al di fuori di questo ovile e io desidero che possano entrare. Sono due logiche di pensiero e di fede, la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti. È molto acuta questa contrapposizione, no? Quindi lui è che il Papa, quando si rivolge a noi, in questa messa c'erano anche i nuovi cardinali, c'erano tutti i cardinali e che potevano essere con lui a Roma nel Concistoro, no? Per cui quando nelle omelie il Papa si rivolge principalmente, ovviamente, a noi, ai credenti, ai cattolici, ai praticanti, no? Ai fedeli, e quindi ci dice qualcosa che può aiutarci a cambiare mente e a cambiare, questa è la finalità della Quaresima, la conversione nuova. Quindi a cambiare mente, pensare che noi chiediamo alla Madonna questa grazia, chiediamo a Gesù che ha guarito il lebbroso di guarire anche noi, eventualmente invece da questo timore, da questa chiusura mentale, da questo pensare solo a noi stessi, no? E quindi non avere paura di perdere la nostra fede nel contatto con persone a cui vogliamo passarla, ma invece a acuire il desiderio di che la salvezza arrivi a coloro che invece sono ai margini. Anche oggi accade a volte di ritrovarci nell'incrocio di queste due logiche, quella dei dottori della legge, ossia emarginare il pericolo allontanando la persona contagiata, e la logica di Dio che con la sua misericordia abbraccia e accoglie, reintegrando e trasfigurando il male in bene, la condanna in salvezza, l'esclusione in annuncio. Perché effettivamente il lebbroso poi va in giro a parlare di Gesù. Ma queste cose, grazie a Dio, accadono nella Chiesa, no? Cioè che le persone poi, voi lo sapete bene, no? Chi è convertito da poco ha molto slancio, no? Nell'apostolato. E noi possiamo pensare che anche persone che in questo momento sono più ignoranti di noi rispetto al Vangelo, all'annuncio della Chiesa, in realtà se poi si avvicinano possono essere più ferventi di noi e raccontare ovunque quello che il Signore ha fatto nella loro vita. Queste due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa, emarginare e reintegrare. San Paolo, attuando il comandamento del Signore di portare l'annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra, scandalizzò e incontrò forte resistenza e grande ostilità, soprattutto da coloro che esigevano un'incondizionata osservanza della legge mosaica anche da parte dei pagani convertiti. Questo è stato proprio un problema della prima Chiesa, no? Dice no, devono seguire la legge di Mosè, e su questo si è fatto il primo concilio di Gerusalemme, dove alla fine dicono è parso bene allo Spirito Santo e a noi, nell'anno 51, e quindi gli lasciano piccole cose, tanto per non scandalizzarli, no? Che poi verranno superate, però fa anche capire che no, il pagano convertito non deve seguire la legge di Mosè, no? E poi la strada della Chiesa dal Concilio di Gerusalemme in poi è sempre quella di Gesù, della misericordia e dell'integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o far entrare i lupi nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito, sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato, rimboccarsi le maniche e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, no? Non dice quello. Non dobbiamo mettere l'etichetta del condannato eternamente, no? Di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. Per questo lui, quando vi ricordate ancora all'inizio del pontificato, il Papa Francesco, quando è andato a trovare la Madonna a Santa Maria Maggiore, dove lui ha molta devozione prima dei viaggi, dopo i viaggi, però il giorno dopo essere stato eletto Papa è andato subito a trovare la Madonna, e incrociando i confessori ha detto mi raccomando, siate misericordiosi, e questo è quello che dice sempre i sacerdoti che hanno questo ministero, no? E la strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i lontani nelle periferie esistenziali essenziali dell'esistenza, quella di adottare integralmente la logica di Dio, di seguire il Maestro che disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati, e io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Quindi noi anche ci proponiamo in questa Quaresima, anche se ciascuno di noi si rende conto di non essere all'altezza, di non essere degno, di essere peccatore, di non avere sufficiente fede, tutti noi ci sentiamo così ed è vero, è anche giusto e anche considerarlo, no? Proprio per questo ci possiamo identificare con lebbroso, no? Cioè, lebbroso guarito viene lanciato da Gesù, anzi no, in realtà in questo caso viene mandato dai sacerdoti, però lui è tale il bene che ha ricevuto che lo diffonde. Altre volte Gesù dice: vai nella tua città e nella tua famiglia e di ai tuoi quello che il Signore ha fatto con te. No? E quello accadeva all'indemoniato di Gerasa, no? E invece lui in tutte le 10 città lo racconta, non si limita alla sua famiglia. Cioè, vedete che il bene che fa Gesù è così forte che questi personaggi tendono a dilatarlo, a diffonderlo. Guarendo il lebbroso, Gesù non reca alcun danno a chi è sano, anzi lo libera dalla paura, non gli apporta un pericolo, ma gli dona un fratello. Non disprezza la legge, ma apprezza l'uomo per il quale Dio ha ispirato la legge. Infatti Gesù libera i sani dalla tentazione del fratello maggiore. Guardate la parabola, no? Che lui giudica il fratello minore e si dispiace che il padre lo abbia accolto e gli abbia fatto festa, no? Gesù libera i sani dalla tentazione del fratello maggiore e dal peso dell'invidia e della mormorazione degli operai che hanno sopportato il peso della giornata e il caldo. A tutti può succedere, no? Però e noi diciamo al Signore: Signore, tu porta dentro nella tua chiesa, porta alla tua salvezza, porta alla tua grazia. Chiunque, noi saremo felici anche all'ultimo momento, anche se, ecco. E noi cercheremo di non avere questa invidia, anzi, no? Di rallegrarci, di essere molto contenti che si riempia la tua casa, come tu desideri. Di conseguenza la carità non può essere neutra, asettica, indifferente, tiepida o imparziale. La carità contagia, appassiona, rischia e coinvolge, perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. La carità è creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti inguaribili e quindi intoccabili. Pensate, no? A questo punto il Papa, ciascuno di noi deve pensare: intorno a me chi è che io considero inguaribile, intoccabile dal punto di vista della fede? E vediamo se in questa Quaresima invece ci avviciniamo a queste persone, gli proponiamo: tanto io sono peccatore come te, e guarda, il Signore ti porge la mano. Trovare il linguaggio giusto. Il contatto è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebbroso la guarigione. Che bello questo, no? Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio del contatto? Era un lebbroso ed è diventato annunciatore dell'amore di Dio. Dice il Vangelo, ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Poi si rivolge ai cardinali: cari nuovi cardinali, questa è la logica di Gesù. Cioè, se noi ci sentiamo un po' lontani da questa logica, vabbè, e possiamo pensare che il Papa si rivolge in primo luogo ai cardinali, ci sentiamo tutti nella stessa barca di questi personaggi molto in gamba, molto vicini al Signore, quindi anche noi manteniamo il desiderio di convertirci, no? Come il Papa consiglia ai cardinali. Questa è la strada della Chiesa, non solo accogliere e integrare con coraggio evangelico quelli che bussano alla nostra porta, ma uscire, andare a cercare, senza pregiudizi, senza paura, i lontani manifestando loro gratuitamente ciò che noi abbiamo gratuitamente ricevuto. Signore, è proprio vero, noi, che merito ho io? Tutto ho ricevuto gratuitamente, ti ringrazio di quello che mi hai donato senza mio merito, di essere fedele della Chiesa perché l'abbiamo ricevuto dai genitori, dagli amici, dall'ambiente in cui siamo cresciuti. Chi dice di rimanere in Cristo deve anche egli comportarsi come lui si è comportato, dice San Giovanni, no? La totale disponibilità nel servire gli altri è il nostro segno distintivo, è l'unico nostro titolo di onore. E pensate bene, in questi giorni in cui avete ricevuto il titolo cardinalizio, invochiamo l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che ha sofferto in prima persona l'emarginazione a causa delle calunnie. Anche questo devo dirvi che per me è stata un po' una scoperta, no? Perché chi ascolta l'omelia sente ma non capisce bene, perché è fra parentesi, adesso, sì, adesso termino subito, è fra parentesi il Giovanni 8,41. Sapete cosa dice in quella? Sono i farisei che dicono a Gesù: noi non siamo figli di prostituzione, abbiamo Dio come padre. E il Papa dice che in quel caso è una calunnia rivolta alla Madonna. Quindi la Madonna ha sofferto la calunnia e l'esilio perché ci ottenga di essere servi fedeli a Dio. Ci insegni lei che è la madre a non avere paura di accogliere con tenerezza gli emarginati, a non avere paura della tenerezza. Quante volte abbiamo paura della tenerezza? Ci insegna a non avere paura della tenerezza e della compassione. Ci rivesta di pazienza nell'accompagnarli nel loro cammino, senza cercare i risultati di un successo mondano. Ci mostri Gesù e ci faccia camminare con Lui. Così con questa invocazione alla Madonna terminiamo la nostra meditazione e le chiediamo l'aiuto per vivere così la nostra Quaresima.